Eccoci, eccoci alla seconda parte di Considera l'armadillo, noi altri animali. Io sono molto molto felice di avere qui con noi, tornata da noi, Alessandra Giordano. L'avevamo sentita in occasione dell'uscita del suo libro L'asino sulla mia strada, un libro del cambiamento, edizione del Gattaccio, ma noi non parliamo adesso di questa sua opera, diciamo così, parliamo di un'iniziativa secondo me molto interessante. Buongiorno.
Buongiorno.
Alessandra, grazie per essere tornata qui negli studi di via Olearo. Ti ho invitato perché domani mattina c'è una bella occasione di ragionamento e di confronto. Ci dici?
Sì, un ragionamento e di confronto riguardo al fatto di crescere in natura e crescere nel senso di far crescere i nostri bambini nella natura, ma anche noi di crescere ancora là fuori. Si tratta di un convegno dal titolo Sostare nel tempo, le esperienze educative fuori.
Ed è un convegno che prende il via domani mattina a Oleggio, che è in provincia di Novara, al Museo Etnografico Fanchini, in vicolo Chiesa 1, ma insomma questo lo diremo in fondo, ma è un convegno articolato e importante, che ha educatori e vari personaggi. Peraltro qualcuno l'abbiamo anche al telefono pronti da mettere,
certo,
in campo, diciamo così.
In rappresentanza poi proprio della parte, diciamo così, accademica, perché si tratta di pedagogia, di didattica, e dal punto di vista anche molto concreto del camminare fuori.
E a questo proposito, che dici? Chiamiamo subito in ballo Claudia Ottella.
Claudia,
che dici?
Ottella domani parlerà di un tema molto interessante, dell'uscire in natura.
Buongiorno Claudia.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere con noi. Lei domani mattina parlerà di educare in natura, rischi e possibilità. Perché ci sono anche dei rischi ad educare in natura?
No, in realtà il termine rischio è usato con un'accezione per noi decisamente diversa, nel senso che quando si parla di educazione fuori, talvolta questo termine viene proprio un po' demonizzato, per cui c'è il rischio di dire appunto che fuori ci si può far male, che è più pericoloso stare fuori e fare delle esperienze fuori che non stare chiusi dentro nelle aule e fare solo esperienze dentro. Noi la pensiamo invece in maniera decisamente diversa,
sì,
ovvero
sì,
che il rischio in realtà, che è minimo in queste esperienze educative proposte all'aperto, è invece più una possibilità, perché è una possibilità di esperienza per i bambini.
E a questo proposito io aspetti che poi la richiamo in ballo, ma già che ci sono,
certo,
saluto anche Massimo Montanari, perché Massimo Montanari è invece una guida ambientale escursionistica ed è un accompagnatore di media montagna, e lei, Massimo Montanari, propone In cammino con l'asino, passi ritrovati nei sentieri della natura e della vita. Beh, che titolo impegnativo però.
Sì, buongiorno, impegnativo, poi insomma, voglio dire, con gli asini non è tutto semplice, no? Le volte sono più magari complicate di quello che in realtà poi non sono le azioni. Sì, diciamo che io utilizzo l'asino come mezzo, diciamo, della lentezza e come educatore dell'intorno. Può sembrare strano per chi magari non conosce l'asino, ma in realtà l'asino è un animale che è veramente un maestro di vita, perché innanzitutto ha capito una cosa, che l'uomo ci è arrivato dopo molti migliaia di anni, che è quello della decrescita. L'asino l'ha sempre fatta la decrescita, quindi noi dobbiamo solo fare quello che l'asino ha sempre fatto. L'asino è un animale lento, è un animale che osserva, quindi lo dico sempre, bambini, impariamo dall'asino, dobbiamo essere tutti più asini, perché l'asino sa osservare e soprattutto sa ascoltare. E l'asino davanti a un ostacolo, davanti a una difficoltà, si ferma. E io credo che questo sia un metodo educativo straordinario per insegnare ai bambini che davanti alle difficoltà non bisogna andare nel panico, ma bisogna pensare.
Certo.
Quindi educhiamo i bambini a pensare attraverso proprio questi movimenti dell'asino, e questo permette, secondo me, anche per noi educatori, per noi che facciamo questo lavoro, Direi che piene cose interessanti, insomma, quindi oltretutto l'asino è un maestro del cammino e camminare è una forma straordinaria di viandanza che permette ai bambini di esplorare territori vicini o lontani, ma comunque territori naturalistici, per cui la natura diventa più grande, diventa un palcoscenico molto più ampio, perché camminare ci fa itinerare, ci fa spostare.
Certo.
Abbiamo più cose da vedere.
Certo.
Posso infilarmi un attimo?
Come no, Alessandra, Alessandra Giordano.
No, per dire solo che il fuori di Massimo Montanari riguarda sicuramente la natura, ma lui è stato così bravo da rendere Reggio Emilia città asinabile, l'ha inventato lui.
Sì, per me, io Giordana, Alessandra, per me parlare con Massimo Montanari in questo momento è toccare un mito, certo. Telefonicamente un mito, perché io di lei sento parlare da quando so di asini, mettiamola così.
Quindi. Beh, anche l'Alessandra è passato tramite me, perché Paolo è arrivato col mio mezzo a casa sua.
Certo.
Senta, anche con lei.
Certo. Sentite, vi leggo un messaggio che ha mandato Luigi e dice: ciao, sono Luigi. Scusate, forse non sarà il mio primo messaggio che mando oggi, vabbè, ma questo non mi interessa. Ma sono un educatore e un pedagogista e quindi mi sono sentito subito toccato dalla prima domanda di Cecilia, alla quale da pedagogista mi verrebbe da rispondere che chi non rischia non educa. Cosa dice Claudia Ottella? Siamo d'accordo?
Assolutamente sì, assolutamente d'accordo, perché se ci facciamo dominare dalla paura, anche come educatori ovviamente non offriamo ai bambini delle esperienze che siano ricche, vivaci e che offrano loro delle opportunità di crescita reale. Se gli presentiamo un mondo perfetto, piatto, senza spigoli, senza avversità, non gli presentiamo e non gli offriamo l'opportunità di crescere, ovviamente. Quindi assolutamente d'accordo con Luigi.
Sentite, io non ho detto che questo convegno è stato organizzato tra gli altri proprio da Alessandra Giordano, ma che c'è Franco Angeli, l'editore, che è,
sì,
diciamo, in qualche modo
presente in una duplice veste. Io l'ufficio stampa di Franco Angeli, che pubblica diversi libri in materia e anche di asinara, insomma, perché si svolge dove ci sono asini,
certo.
Tra cui il mio Pablo, ecco.
Peraltro io vi devo dire che ho amato molto, diciamo, il sottotitolo di questo convegno, che è una citazione di Gianfranco Zavalloni dalla pedagogia della lumaca, e che secondo me spiega molto meglio di quanto non abbia fatto io nell'introduzione quello che è il senso di questo convegno. Sapremo ritrovare tempi naturali, sapremo attendere una lettera, si tratta di intraprendere un nuovo itinerario educativo. Sì, perché insomma noi lo sappiamo, viviamo nel tempo della velocità, dell'immediatezza, dei social, della comunicazione martellante, e questo, insomma, se da una parte sviluppa delle capacità anche nei giovanissimi molto particolari, diciamo così, dall'altra forse può
anche essere invalidante, altro che sviluppare, possiamo anche andare al contrario.
Ecco, siete tutti pronti, potete parlare quando volete, perché il microfono lo dico, perché sento per l'appunto che Claudia Ottella voleva, insomma, premeva per dire qualcosa.
No, certo, nel senso che proprio relativamente al tema che andrò a trattare domani, anche concedere ai bambini il tempo di provare a fare le cose è uno dei tempi che dobbiamo darci in quanto pedagogisti, in quanto educatori, cioè non avere né la fretta di farli trovare il tutto pronto, ma di dargli appunto l'opportunità di provare. Questo significa anche saper attendere e saper riconoscere anche la possibilità dell'errore, che è un'altra di quelle cose che invece il nostro tempo non ci concede. La possibilità di sbagliare a scuola è vietata fondamentalmente, quindi in questo il tempo dell'attesa per noi è fondamentale.
Certo.
Ecco, se posso aggiungere,
certo,
anche io qualcosa.
Massimo Montanari,
questo,
certo.
Ecco, sempre più oggi c'è l'esigenza appunto di camminare, di fare conoscere i bambini esperienze nella natura. Ecco, la natura ha una sua capacità, secondo me, di creare una pedagogia proprio attiva, bella e soprattutto anche frizzante. Ecco, è difficile vedere un bambino che si annoia
durante una camminata di più giorni, ad esempio, che facciamo con gli asini, non potrei citare mille esempi, ma domani mi convegno poi faremo vedere anche delle immagini, dei bambini che vivono TMD vanno a casa molto più espansivi, molto più sicuri di sé, perché le difficoltà, superare le difficoltà è un'esperienza bellissima. Molti bambini a casa non hanno più difficoltà, non c'è più il cortile, non c'è più il gioco che coinvolge, è sempre tutto troppo facile, e la camminata, il trekking, l'escursionismo, queste attività nella natura creano nel bambino delle prove da superare, e quindi diventano più forti, diventano più sicuri. Quindi c'è un tema molto molto interessante questo, è un tema che è anche bello, perché per gli educatori comunque poter camminare in mezzo alla natura e osservare i bambini come diventano più grandi nel giro di 8 giorni di cammino, anche il fatto di non cambiarsi la maglietta sudata dopo 2 giorni, perché
certo,
c'è il campo notturno dove non abbiamo trovato la fontana, o perché il fiume quest'anno è secco e quindi pazienza, non si ci lava, e così, diciamo, muri mentali da superare molto molto interessanti, quindi anche questa è una crescita.
Certo, al contrario delle 2 o 3 docce al giorno che molto, esatto, un po' istericamente molte persone fanno, scusate, lo dico, vabbè, è una mia battaglia personale.
Certo, ma scusa, volevo appunto agganciarmi a questo per dire, ma non è anche forse, non solo per i bambini ma anche per noi, felicità stare nella natura? Cioè, usiamo questa parola un po' scandalosa oggi.
Sì, sei proprio scandalosa, Alessandra.
Lo so,
però,
mi piace, allora la dico. Perché non solo è chiaro, come dice Massimo, il bambino in natura è chiaro che è più felice, no? Ma anche noi, e addirittura noi, mentre organizzavamo questo convegno, io domani lo dirò in apertura, noi siamo stati felici perché lavoravamo in mezzo a capre, asini, cani, gatti, insalata, melograno. Veramente questa cosa ci dà più felicità, non è, la felicità è crescita, eccetera, eccetera.
Sì, e la felicità ci manca tanto, ragazzi,
appunto.
Siamo in periodi di una tristezza.
No? Sì, bisogna, che la vogliamo,
e bisogna un po' conquistarsela anche la felicità a volte.
Bisogna saper accogliere, la natura è lì.
Massimo Montanari, sì.
Sì, no, volevo solo dire che proprio l'anno scorso, visto che avete citato la città asinabile, abbiamo portato un gruppo di 40 persone dei centri diurni, quindi disabili, con gli asini in giro, sì, per il centro storico della città. Quando ci chiedevano qual era l'obiettivo, noi abbiamo detto assolutamente nulla, uscire dai centri diurni e far stare queste persone in mezzo alla gente normale, in mezzo alla gente, cioè, di tutti i giorni. E quindi abbiamo semplicemente camminato in città dove loro stessi erano i protagonisti, perché la gente chiedeva ovviamente il nome dell'asino, chiedeva che giro avevamo fatto, e quindi c'è stata un'interazione tra le persone, è stata un'azione di coesione sociale. Quindi l'asino e il cammino sono due ingredienti che creano delle opportunità straordinarie, quindi anche facendo cose poi molto semplici, cioè in realtà abbiamo fatto una camminata con gli asini, per noi ormai girare in città insomma è normale, a Reggio Emilia, però insomma peraltro sono diventati ormai ufficialmente gli asini della città, ormai,
certo,
anche lei ormai sono asini collettivi.
Sì, però Claudia, Alessandra e Massimo, mi sembrate un po' rivoluzionari, voi siete un po' estremisti,
No,
Massimo, allora dobbiamo dire cosa abbiamo fatto noi due con gli asini a Milano,
No,
lasciamo perdere. Vabbè, davanti al provveditorato eravamo con gli asini. Dico solo quello. Posso dire anche solo una cosa?
Alessandro
domani,
Giordano, sì.
Domani, con Massimo si potrà anche sperimentare questa cosa, fa la passeggiata di pomeriggio.
Sì, perché appunto, Alessandra, facciamo così, diamo un attimo la scaletta, il contenitore in cui ci si muove. Si inizia domani mattina alle 9.
Si inizia alle 9, okay. Abbiamo 6 relatori, si parte addirittura dalla gestione del tempo e del dentro fuori, ove il dentro è la pancia della mamma.
Sì, perché la prima relazione uno dice, ma porca miseria, ma chi ci azzecca questo con un discorso di natura, educare in natura, eccetera, eccetera. Addirittura da lì partite.
Più natura di così, perché un'educazione, diciamo, dei tempi naturali forse è necessaria oggi riguardo al tema del parto, e come se è necessaria. Ce ne parlerà Paolo Olivieri. Per andare subito alla fine, appunto, appunto chiudiamo con l'uscita vera e propria, col senso del camminare, che è quello che ci racconterà Montanari. In mezzo, tutto questo si svolge durante tutta la mattina fino all'ora di pranzo, con la merenda, facciamo merenda anche in mezzo.
Siete proprio esagerati.
In mezzo, dico velocemente il nome degli altri, Jessica Ferretti, il tema è Sentire il tempo sulla pelle, e il racconto suo è di una maestra dell'asino nel bosco. Luciana Bertinato, che ha scritto Una scuola felice, appena pubblicato da Franco Angeli, ci racconterà di un suo fuori urbano con i bambini. E dopo la merenda, Fabrizio Bertolino, che viene dalla Val d'Aosta, che forma gli educatori e ha lavorato sempre insomma nella natura, è un naturalista, Claudio Attella, che stiamo conoscendo qua, e Massimo Montanari. Questa la mattina, ma coerentemente con il tema che proponiamo, poi usciamo dall'aula, e nel pomeriggio ci trasferiamo dal paese alla Bellotta, che è un posto molto bello, una cascina ristrutturata dove vivono appunto questi animali, e lì per chi vuole c'è possibilità di mangiare insieme, visitare la struttura e appunto fare una passeggiata nel bosco con Massimo Montanari e 7 asini, o meglio 5 asini, una mula e un bardotto.
Ecco, non facciamo confusione. No. Claudio Attella, ma riuscite, siete riusciti voi insomma un po' untori a infettare, state allargando questo giro, diciamo così, di riflessione tra educatori e tra insomma addetti ai lavori?
Beh, io devo dire che la mia esperienza, che si sviluppa intanto principalmente nei servizi educativi delle città che ho coordinato, e queste esperienze con le famiglie sono esperienze che vengono riconosciute come esperienze fondamentali per i bambini, quindi i primi momenti in cui magari si manifesta un certo scetticismo, una certa legittima paura, segue poi un grande entusiasmo anche da parte delle famiglie. E quindi questo è il nostro piccolo successo, perché questo significa contaminare un pochettino, no, le situazioni, e aiutare anche poi tutti i bimbi a crescere meglio. E per quanto riguarda professionisti dell'educazione, indubbiamente sì, noi abbiamo un'associazione che si chiama Bambini Natura, con cui facciamo formazione anche un po' in tutta Italia, e sono molte le persone che riconoscono l'importanza di questo tipo di approccio che si sta comunque sviluppando su tutto il territorio, con nuove realtà che a mano vi aderiscono e ne riconoscono l'importanza.
Massimo Montanari, mi sembra che lei insomma un po' di infezione l'ha messa in giro.
In questi 20-25 anni di asini, sì.
Mi piace pensarvi come un tori, devo dire la verità.
Sì, abbiamo seminato asini un po'
asinità abbiamo seminato.
Sì. No, ma in realtà per chi cioè come noi che facciamo questi mestieri spesso, quello che ad esempio deve sempre chiedersi, ma come fai ad andare in giro in mezzo alle montagne per 8 giorni con 25 bambini e 6-7-8 asini? Io dico che il problema non sono mai i bambini, il problema sono i genitori. Al momento che non ci sono più loro, e per 8 giorni invece sono con noi, non c'è mai problemi. Uno dei gap mentali dei genitori è quello del telefono, cioè noi certo. Possiamo utilizzare il telefono ai bambini, alla sera chiamiamo, cioè chiamano i genitori, ma i bambini non vogliono rispondere. Vogliono rispondere perché stanno giocando, sono con gli asini, stanno bene, e quindi il problema è sempre poi consolare mamma e papà e dire che vabbè, in questo momento il bambino non ha tempo perché sta giocando, che dovrebbe essere una cosa bella, invece la vivono come un distacco, no? 7 volte non sono contenti.
Scusa Massimo, quanto si sente il senso del fuori in questo aneddoto, sì. Diciamo, dell'uscire mentale da tutto, oltre che fisico?
No, ma poi i bambini sono bravi, perché quando si trovano bene, hanno degli elementi interessanti come gli asini, la compagnia, la natura, poi non cercano nulla, non cercano né telefonino né tablet, ma assolutamente certo. Nulla, proprio si dimenticano proprio, voglio dire, si fa anche presto, comunque cambiare le cose.
Sì. Sentite, sì. Allora, Alessandra Giordano, c'è un costo, no, ma soprattutto c'è ancora posto, perché in realtà, io mi scuso, l'ho vista tardi, cari ascoltatori, ero in Iran con gli ascoltatori, abbiate pazienza.
Allora, no, lo dico perché... la partecipazione al convegno è gratuita, quella invece al pranzo e al laboratorio di Montanari ha un costo,
certo.
E che è questo, 19 euro per il pranzo e 25 per il laboratorio camminare con l'asino.
Ecco, però c'è ancora la possibilità?
Però c'è ancora la possibilità, anche perché ce la diamo, perché come fai, non mi dici mica di no, che no Massimo, che siamo in 20 o 25, a te non cambia niente, vero?
No,
o 30 o 52, grazie. Quindi sì, certo.
Quindi, e come si fa per informarsi, anche per avere tutti i dettagli, adesso noi no, diventa noioso.
Sì,
ma...
allora diamo il nome di un sito.
Oh, perfetto.
www.labellotta.it e da lì seguire il percorso di crescere in natura.
Perfetto.
E poi una mail, crescere in natura con una sola N, crescere in natura @labellotta.it.
Benissimo. Quindi insomma queste sono le indicazioni tecniche per avere tutti i dettagli di questo convegno che inizia domattina, che si chiama Sostare nel tempo, le esperienze educative fuori, un convegno che si svolge ad Oleggio. Io a Massimo Montanari chiedo, ma lei dove diavolo è in questo momento? In mezzo alla strada con degli asini? No,
io sono partito da Reggio Emilia per venire verso Oleggio, naturalmente mi sono fermato sapendo che Alessandra mi ha chiesto, perché io sono un po' così, sono un po' bambino, quindi mi ha detto prendi il telefono, te lo dici anche quando suona rispondi, quindi io ho eseguito.
È stato bravissimo, certo, ecco. Certo.
No, siccome se,
è bravissimo, è anche obbediente, untore ma obbediente. Massimo Montanari, quindi lei si è fermato in mezzo all'autostrada in pratica?
Sì, esatto. Va bene, così guardo, perché non, siccome vado sempre a piedi non mi accorgo mai la velocità degli altri mezzi, quindi mi fa piacere anche vedere.
È fantastico. Allora, io come dire ringrazio moltissimo di essere state qui con me a questa trasmissione che appunto si occupa di noi e altri animali, e insomma mi sembrava assolutamente fondamentale darvi uno spazio per un'iniziativa così bella. Peraltro nell'invito, cari ascoltatori, c'è un asino disegnato. Chi è che l'ha disegnato?
Si chiama Luisa Rapizzi.
Bravissima.
È un artista eccezionale.
Bellissimo.
Sì.
Scusate, divagazioni, come si dice. Volevo chiedere una cosa, vi faccio giocare vostro malgrado, visto che siete così seri e integrati. Jerry, mi giocare non lo sapete proprio che vuol dire, al gioco di Considera l'armadillo, che è molto semplice. Claudia Ottella, ma se lei avesse potuto scegliere di essere animale, che animale avrebbe voluto essere?
Cavolo.
Intanto Montanari si prepari, la prego.
Sono pronto.
Beh, un gatto per l'indipendenza e l'agilità.
Perfetto, e grazie alla nostra gatta Claudia Ottella. E Massimo Montanari?
Guarda, uno direbbe asino, ma io dico onagro. L'onagro è il papà dell'asino, no? È uno dei due o tre animali che hanno contribuito a far crescere e a far nascere l'asino domestico. L'onagro è un equide zebroide dell'Africa che corre libero meravigliosamente nelle steppe del bush, no? Quella che è la savana secca, diciamo, intorno alla fascia subsahariana, e sono meravigliosi perché hanno un'eleganza straordinaria, sono un po' come i cavalli della Mongolia, no? Hanno questo passo corto bellissimo, un asino, il papà dell'asino è stupendo.
Fantastico, così ringraziamo anche Massimo Montanari che avete la possibilità di conoscere domani di persona assieme a Claudia Ottella e insomma Alessandra, non so se vale rifarti la domanda visto che tu già sei stata qui a presentare l'asino sulla mia strada.
La prima risposta era stata quella che ci si aspettava, ovviamente. Però se vuoi te ne do un'alternativa, nella mia prima prossima vita un asino,
sì.
E nella vita seguente,
sì.
Sai cosa mi viene in mente oggi? Il pitbull. Ah. Oh, ne ho incontrato uno in metropolitana venendo, aveva quella bella faccia, certo, che hanno loro, ed è bellissimo guardarli sapendo che loro sono buoni, che sono, certo, gli altri che dicono,
certo,
il contrario,
che non capiscono niente. Io vi ringrazio tantissimo, davvero grazie a tutti e tre per essere stati con me. Buon lavoro, buon convegno, buona felicità. Luigi ha riscritto per dire che anche sua moglie è educatrice, che hanno fatto anche un corso di terapia assistita con gli animali, e che comunque domani parteciperà al convegno, perché vivono proprio dalle parti di Novara e quindi sono anche vicini, e quindi insomma lì vi conoscerete anche di persona.
Grazie,
grazie mille a tutti,
grazie,
quanti.
Grazie.
Massimo, ritorni in riga sull'autostrada, mi raccomando, e vada piano soprattutto.
Sì, sì, quello assolutamente. Infatti sono partito con 6 ore in anticipo.
Grazie mille davvero a tutti voi.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Grazie.
E buon lavoro. Allora, qui il tempo è strafinito e io non ho tempo per far altro che salutarvi, ricordarvi la pagina Facebook Considera l'Armadillo. Volevo parlare del numero di internazionali questa settimana, che dedica la copertina alla questione vegana e ha poi all'interno un dibattito molto interessante di varie pagine. Ci torneremo di sicuro perché è molto molto interessante. Cecilia Lieto vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto. Se volete, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 15, Considera l'Armadillo, noi e altri animali. Ciao a tutti. Thank you.